Buongiorno a tutti, sono, come si dice, ma è vero, sono molto felice di essere qua nella mia chiesa da dove sono partito tanti, un po' di anni fa, decine di anni fa, come missionario. Il Signore ci ha chiamato, non a tutti chiama il Signore a lavorare a pieno tempo, ma circa 34 anni fa il Signore insieme con mia moglie ci ha chiamati ad andare via da questa chiesa, e così siamo partiti e serviamo il Signore, e come d'altronde tutti noi, e quindi sono molto contento di stare qua. Questa mattina so che due domeniche è stato predicato, gli altri missionari, Adriele e Giordano, hanno predicato sull'evangelizzazione, e sicuramente hanno messo le basi molto importanti sull'importanza dell'evangelizzazione. Questa mattina volevo affrontare un tema collegato, moltissimo collegato. Predicherò su un tema molto molto importante, come anche l'evangelizzazione, in cui è molto facile che il predicatore faccia sentire in colpa tutti. Però vi dico che il primo sono io, perché predicherò su qualcosa in cui mi sento in colpa, perché l'importanza della preghiera, nessuno di noi penso che si senta soddisfatto della propria vita di preghiera. Penso che sia la preghiera è una necessità impellente per il credente, e la preghiera sia anche un esercizio spirituale che dobbiamo imparare sempre. Non arriveremo mai a capire profondamente la preghiera, i benefici della preghiera, quindi tutta la vita come credenti noi dovremo imparare questo tema. È stato rovinato molto questo tema dalle religioni, è stato rovinato molto. La preghiera è diventata una cosa religiosa, è diventato una cosa che a nessuno attira, tranne magari i vecchietti, quando si avvicinano nell'ora della morte, allora cominciano ad andare nei luoghi di culto e cominciano a pregare, dire preghiere ripetitive, preghiere automatiche forse, che si sono ripetute per tutta la vita. Ma anche tra credenti veri, tra cristiani veri, tante volte la preghiera è formale, è molto formale. Noi preghiamo, stiamo forse pensando già a un'altra cosa, preghiamo nei momenti sbagliati, perché prima facciamo le decisioni e poi preghiamo Dio di benedire le decisioni che io ho preso. Poi tante altre cose, abbiamo tanti difetti che tutti noi, ecco perché vi dico il primo a sentirsi in colpa sono io, perché in questi ultimi tempi ho pensato molto sulla preghiera e ho visto veramente la necessità nella mia vita di migliorare questo aspetto, perché ho fatto tanti sbagli, quindi è una necessità importante. E prima di questa diapositiva volevo mettere l'altra. Se mi metti la diapositiva della ruota, l'avete studiato in questa chiesa, qualcuno ha inventato questo disegnino, una ruota per riassumere la vita cristiana. Il mozzo centrale della ruota è Cristo, chi non ha Cristo come centro della vita non può funzionare, quindi Cristo è il mozzo che deve stare perfettamente al centro, e poi ci sono questi quattro raggi, due orizzontali e due verticali. Orizzontali è la testimonianza, la comunione, questo deve essere fondamentale per ogni cristiano vero, e i due raggi verticali, che sono fondamentali per avere contatto con Dio, apposta sono stati messi in un modo verticale perché ci indicano che c'è un contatto con Dio, è la parola di Dio e la preghiera. E poi volevo mettere quell'altra diapositiva, dove questo versetto lo lasceremo lì perché è un versetto molto importante, in cui dice che la preghiera del giusto ha una grande efficacia. Allora, un tema vasto, vastissimo, però questa mattina vorremmo affrontare due punti, ma anche oggi pomeriggio, se c'è l'occasione, vorrei affrontare un altro tema della preghiera, due ostacoli che ci sono nella preghiera che dobbiamo superare affinché la preghiera sia efficace. Poi se abbiamo tempo, non lo so, comunque se abbiamo tempo oggi pomeriggio quando andremo a fare questo picnic insieme, se c'è tempo tratteremo questi due punti. Allora, c'è un versetto, c'è questo versetto chiave di Giacomo, dove in quel contesto sta parlando della preghiera, e poi Giacomo conclude dicendo: la preghiera del giusto ha una grande efficacia, e fa degli esempi straordinari. Quindi, come ho detto, è un tema vasto e lo divideremo in due parti. Questa mattina vedremo le esortazioni nel Nuovo Testamento, alcune, ma specialmente quelle di Gesù, e poi nella seconda parte le esortazioni nell'Antico Testamento, specialmente l'esperienza di Giacobbe, molto interessante, simile a quella nostra. Allora, vediamo l'esortazione nel Nuovo Testamento e particolarmente Gesù. Gesù ha insegnato ai suoi a pregare. Allora, vogliamo leggerlo in Matteo al capitolo 6, dal versetto 5, dal versetto 5 fino al versetto 15, guardate. Leggerò questo brano nel Vangelo di Matteo, capitolo 6, dal versetto 5 al versetto 15. Gesù dice: quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico in verità che questo è il premio che ne hanno, cioè essere visti, basta, finisce lì. Il loro premio sarà essere visti. Ti hanno visto? Finito? Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta e, chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è nel segreto. Il Padre tuo che vede nel segreto te ne darà la ricompensa. Nel pregare non usare troppe parole, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle parole. Non fate dunque come loro, poiché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno prima che gliele chiediate. Voi dunque pregate così, e dà uno schema della preghiera, perché questa preghiera alcuni la recitano a memoria, noi, penso tutti noi, l'abbiamo imparata da bambini, anche quando non eravamo credenti. Alcuni credenti ancora oggi la recitano a memoria, ho sentito all'estero alcune chiese proprio recitano questo brano a memoria, però non è sbagliato se uno lo fa, diciamo, coscienziosamente e con la mente, cioè stando attento a quello che si dice. Però non credo che Gesù ha scritto questa preghiera per recitarla a memoria, perché non la vediamo mai negli Atti degli Apostoli che i discepoli hanno pregato con il cosiddetto Padre Nostro. Hanno pregato, se ci facciamo caso e se studiamo bene la preghiera, hanno pregato con questi punti, con questi soggetti che ci stanno, però non hanno fatto una preghiera così. Quindi non credo assolutamente, anche se non è sbagliato se un credente la recita a memoria, però non credo che Gesù l'abbia insegnata per recitarla a memoria così, automaticamente. E quindi qui Gesù dà dei punti, quelli che noi dobbiamo toccare nella preghiera. Dice: voi dunque pregate così: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà anche in terra come è fatta in cielo, dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimettici i nostri debiti come anche noi li abbiamo rimessi ai nostri debitori, e non ci esporre alla tentazione, ma liberaci dal maligno, perché a te appartengono il regno, la potenza, la gloria in eterno. Amen. E poi sottolinea, mette in evidenza qualcosa di molto importante in questa preghiera, cosa che abbiamo spesso, può capitare che noi credenti abbiamo difficoltà, perché se voi non perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste il Padre vostro ce ne... cioè scusate, perché se voi perdonate agli uomini le loro colpe, il Padre vostro celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre colpe. Questo è molto importante, eh? Un credente nato di nuovo può avere una vita con i peccati non perdonati. Non sto parlando che perderà la salvezza, ma sto parlando che lui ha accumulato per anni, perché un giorno è successo qualcosa e lui non ha perdonato come dice Dio, non come pensiamo noi sia il perdono. Tante volte noi abbiamo un perdono finto, no? No, ma io l'ho perdonato, no, 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 però dentro al cuore non è così. Allora, se io come credente un giorno ho un problema con qualcuno e non lo perdono veramente, o gli altri fratelli della Chiesa, o le situazioni, se io non perdono veramente, non mi sto comportando bene, i miei peccati non vengono più perdonati, anche se io dopo chiedo perdono a Dio, perché c'è un blocco. E io per 30 anni da credente i miei peccati si accumulano, e poi un giorno, quando starò davanti al Signore, ci sarà il tribunale di Cristo per i credenti e io là devo rendere conto di tutte queste cose. Quindi è una cosa seria. La preghiera è una cosa seria. Non posso dire: Signore, perdona i miei peccati come anch'io perdono i miei debitori, quando non è vero. Quindi dobbiamo stare molto attenti. La preghiera è anche un esame della nostra vita. Allora, qual è la cosa che mi colpisce molto? È questa, che Gesù, nella sua vita, non ha mai insegnato ai suoi discepoli dei temi ufficiali, frontali. Gesù non ha mai insegnato ai suoi discepoli: oggi studieremo la dottrina della salvezza, oggi studieremo la dottrina dello Spirito Santo, oggi, come facciamo noi, no? Non è sbagliato farlo, eh? Però la cosa che mi incuriosisce è perché Gesù non ha mai affrontato con i suoi discepoli un tema ufficiale, un tema singolo, frontalmente, con i suoi discepoli. Non ha mai insegnato queste cose. Certamente quello che diceva era carico di insegnamento, i suoi discepoli hanno dovuto fare la fatica di capirlo e di trarre poi le varie sfaccettature del suo discorso. E questo è una cosa che mi incuriosisce, perché noi facciamo delle volte delle cose completamente diverse da quello che fa Gesù. Però, qual è l'unica materia che lui ha affrontato con i suoi discepoli frontalmente, ufficialmente? È il tema della preghiera. L'unica materia che ha insegnato ufficialmente e con, diciamo, il soggetto chiaro, ben specifico, è la preghiera. Quindi io ne deduco che questo è un tema molto importante, perché se Gesù si è fermato a fare un mini convegno con i suoi discepoli su che cos'è la preghiera, quindi vuol dire che è importante, vuol dire che è molto importante. E noi impariamo specialmente la preghiera da Gesù, dalla vita di Gesù. Gesù pregava, e possiamo imparare che la preghiera nella sua vita e nella nostra deve produrre degli atteggiamenti giusti. Perché dobbiamo pregare? Perché questi atteggiamenti davanti a Dio devono cambiare, la nostra vita deve essere un cambiamento continuo, e attraverso la preghiera noi dovremmo avere... Io ho elencato soltanto tre atteggiamenti. La preghiera ci porta a questi tre atteggiamenti che sono molto importanti per noi. Il primo atteggiamento è che è giusto pregare perché io sono una creatura completamente dipendente da Dio, esprimo il bisogno di essere sorretto, aiutato, perché io, Signore, sono una creatura, io sono dipendente da Te. Noi siamo dipendenti dall'ossigeno, siamo dipendenti dal cibo, siamo dipendenti dalle situazioni climatiche. Noi siamo veramente degli uccellini piccoli che mi devo rendere conto che io devo stare continuamente con il becco aperto affinché mia madre mi dia da mangiare. Io dipendo da lei, Noi siamo dipendenti da Dio, non possiamo fare nulla, non possiamo pensare che noi ce la possiamo fare in qualche campo della nostra vita. Questo è assurdo, è folle, è pazzesco. Allora la preghiera deve far crescere questo atteggiamento di dipendenza da Dio. Infatti Salmo 121, 1 e 2 dice: Signore, io alzo gli occhi ai monti, da dove mi verrà l'aiuto? E poi dice: il mio aiuto viene dall'Eterno. Dove possiamo ricevere aiuto? Tante volte dagli altri è limitato, ma neanche dal marito, dalla moglie, dal coniuge. Chi si sposa pensando che il coniuge deve portare nella sua vita la gioia la pienezza della vita, sbaglia. Io non posso pretendere da mia moglie che lei mi porti nella mia vita tutto quello che a me manca. È stupido pensare una cosa del genere. Anche lei è limitata e anche lei sa che io non potrò dargli tutto quello che a lei serve. È impossibile. Allora noi dipendiamo da Dio, la preghiera è un atteggiamento che io dichiaro a Dio che io dipendo da te, io ho bisogno di te. Questo è il primo atteggiamento. Il secondo è che è giusto pregare perché siamo peccatori. Per chi è credente veramente, per chi è nato di nuovo, per chi si è ravveduto e ha accettato Cristo, il credente è stato salvato, giustificato, i suoi peccati sono stati perdonati, però lui vedrà nella sua vita l'esperienza che ancora esiste il peccato. E allora noi dobbiamo ricordarci, come dice Paolo, ricordatevi come eravate, no? Ricordatevi quando eravate nelle tenebre. E noi perché preghiamo? Perché dobbiamo sviluppare questo atteggiamento che noi ancora siamo dei peccatori. E noi abbiamo perso tutto. Abbiamo perso Dio, poi l'abbiamo ritrovato con la conversione, però facilmente anche si interrompe la nostra comunione con Dio, molto facilmente. Abbiamo perso la vita, abbiamo perso il cielo, la felicità, la pace, abbiamo perso tutto. Guardiamoci intorno. Cioè, più chiaro di così, non credo che c'è bisogno di convincerci che il mondo è senza Dio. Allora, come dice Giovanni capitolo 3 versetto 27, che tutte le cose buone vengono dall'alto. Perché devono venire dall'alto? Perché in noi non abita nessun bene. Mi dispiace per la psicologia secolare che aiuta le persone dicendo: tu devi trarre da te stesso la forza, tu hai in te le capacità di superare questo, ma non è vero, non è vero. In noi non abita nessun bene. Noi abbiamo bisogno solo di un aiuto da fuori. Noi dobbiamo essere aiutati da fuori. Allora, guardate in Matteo 5 al versetto 3, le beatitudini, no? Allora, la prima beatitudine qual è? Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Allora, cosa significa essere poveri in spirito? Chi sono i poveri in spirito? Sapete, questa parola si potrebbe tradurre mendicante. Beati i mendicanti in spirito. Chi sono i mendicanti? Sono persone che non hanno niente, non hanno nulla e dipendono 100% dagli altri e stanno sempre con la mano così. Chi si rende conto che è un mendicante nello spirito è felice, dice qua. È beato, che significa felice? Allora, questa è la prima beatitudine che poi aprirà le porte a tutte le altre, perché tutte le altre dipenderanno da questa sola, unica. Allora, ci sentiamo così? O ci sentiamo autonomi? Molte volte pensiamo di fare le cose diversamente da quello che Dio dice, perché è giusto e perché è così e basta. E non seguiamo Dio, no? Allora, chi è mendicante? Noi non possiamo fare nulla, perché non abbiamo nulla. Allora, qui dice, beato, felice, chi è così e stende la mano verso Dio, dichiarando: Dio, io sono un mendicante. ho bisogno di te. Quindi la preghiera deve sviluppare questi due atteggiamenti, poi vedremo il terzo. Il primo atteggiamento è che siamo creature, quindi dobbiamo essere dipendenti, è come un neonato è dipendente 100% dai suoi genitori, è impossibile che viene lasciato da solo e lui possa vivere, impossibile. Così noi siamo creature dipendenti da Dio e poi siamo peccatori, quindi abbiamo bisogno di Dio, siamo mendicanti spirituali. E il terzo atteggiamento è che è giusto pregare perché noi siamo collaboratori di Dio. Questi tre atteggiamenti ce l'ha insegnati Gesù nella sua vita. Quello del peccato, chiaramente Gesù non aveva mai peccato e non poteva peccare, Gesù era Dio incarnato, però Gesù ha fatto capire questa dipendenza che aveva dal Padre. Adesso qua ci sono i fratelli non udenti. Una volta una persona mi ha detto: cosa poteva scrivere un non udente vedendo soltanto la vita di Gesù? Lui non sentiva nulla, non c'erano i traduttori probabilmente, e lui era un discepolo di Gesù. Alla fine della vita di Gesù lui vuole scrivere un libro su Gesù. Cosa avrebbe scritto? Ci sono varie battute, però. Cosa avrebbe scritto? Sicuramente lui avrebbe scritto che Gesù era dipendente dal Padre, perché lo vedeva che tutte le mattine dipendeva dal Padre. Andava, quando era ancora molto buio, a pregare Gesù, Dio, perché insegnava che lui era dipendente come discepolo, ma veramente, non è che lo faceva per finta, diciamo, oh, per insegnare agli altri faccio questo, faccio finta di essere dipendente dal Padre. No, Gesù come uomo, come discepolo, era dipendente dal Padre. E c'è un brano meraviglioso che nel Nuovo Testamento non vediamo dei dettagli così, un brano nell'Antico Testamento in Isaia 50 dove viene descritto la vita di Gesù come discepolo. È meraviglioso, dice: Signore, io ogni mattina allargo il mio orecchio, sto lì ad ascoltare come fanno i discepoli, cosa devo fare? Tu mi devi dare saggezza, mi devi dare questo, quell'altro. E Gesù era continuamente sfidato, aveva continuamente delle situazioni davanti di persone che volevano essere guarite, di persone ipocrite, di persone che lo volevano uccidere, e aveva bisogno di tanta saggezza. E lui come uomo e come discepolo era dipendente dal Padre di tutto. Addirittura le sue parole: io non dico nulla se non la sento udire dal Padre, ha detto tante volte. Quindi Gesù ci ha insegnato questi principi. Allora, il terzo principio qual è? È che è giusto pregare perché noi siamo collaboratori di Dio. Qui tante volte nel campo cristiano sono state messe delle enfasi su certe cose che ci hanno un po' sbilanciato, ma cosa dice la preghiera? Cosa dice Gesù quando insegna nella preghiera? Voi pregate così, dice: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà in terra così come è fatta in cielo. La domanda interessante è: come è fatta in cielo la volontà di Dio? Pensateci. Poi, quindi il regno di Dio, il futuro, l'evangelizzazione, da che cosa dipende? Certamente dipende da Dio, ma non dipende pure dalla preghiera nostra? Dio alle volte nella Bibbia non agisce perché i credenti non pregano. Quello che dice Giacomo, no? Voi non ricevete perché non chiedete, e poi non ricevete perché chiedete male per spendere nei vostri piaceri. Allora, c'è una frase che ho sentito in inglese da quando ero appena convertito, dice: quando tu preghi, Dio opera. È vero, Gesù ci ha insegnato la preghiera, non ci ha insegnato solo per fare un esercizio spirituale, e lui dice tanto io faccio quello che mi pare, quindi voi potete pure non pregare, pregare, tanto io sono autonomo, sono Dio. Ma non è così, non è così. La vita, qui Gesù dice il regno, la vita, il regno di Dio nel senso del futuro, anche nel senso del presente, cioè l'evangelizzazione è anche questo, no? Venga il tuo regno nella vita degli altri. Allora, la sua volontà verrà attraverso, si accelererà attraverso la preghiera. Allora, noi siamo collaboratori di Dio. Quando Gesù dice pregate il Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe, nel suo campo, ma crediamo che stava scherzando o ci stava dicendo sul serio? Se io non prego, che succede? Lui fa quello, tanto lui manda gli operai lo stesso. Lo sapete, io non sono convinto. Perché lui ci tiene alla mia collaborazione. Io sono un collaboratore di Dio. Ogni credente è un collaboratore di Dio, eh? E noi questo lo vediamo, lo vedremo dopo in tutte le parti della Bibbia. Noi tante volte non riflettiamo. Allora la preghiera deve portare questi tre atteggiamenti. Io sono una creatura e quindi ho bisogno di Dio, io sono un peccatore, quindi Signore io, cioè, come un mendicante vengo da Te, e poi Signore io prego perché io devo collaborare con Te, perché la Tua opera in qualche modo dipende anche da me, perché Tu mi hai preso sul serio, Tu vuoi dei collaboratori capaci, dei collaboratori che ragionano, che agiscono. Chi va in Afghanistan? Chi va a predicare il Vangelo da qualsiasi parte del mondo, a Torino, a Milano? Chi ci va? Allora Gesù dice, pregate, pregate che il Signore spinga degli operai. Allora, Zaccaria dice che, Zaccaria 4:6 dice, non per potenza, c'è anche la canzone, no? Né per spada, ma col tuo santo spirito. Quindi non è la politica che gestisce il mondo, non sono i metodi umani, ma solo lo spirito di Dio. E non possiamo mai manipolare l'opera di Dio. Manipolare anche nel senso, io non prego, vabbè, prego poco, non fa niente, tanto Dio fa la sua volontà. Questo è manipolare Dio. Allora, lo dovremmo imparare dal Nuovo Testamento. I credenti che cosa avevano? Avevano solo la parola di Dio e la preghiera. Quando è successo quell'episodio delle vedove, che c'erano tante donne all'inizio della Chiesa che hanno chiesto agli apostoli, oh, dobbiamo aprire le mense, dobbiamo dare da mangiare, gli apostoli hanno detto, sì, certo, dobbiamo aiutare tutte queste persone, dice, però noi ci dedicheremo alla preghiera e alla parola di Dio. Per noi queste sono le due cose importanti, non solo la parola di Dio, ma anche la preghiera, perché se manca uno di questi due è pericoloso. Se è solo parola di Dio, possiamo diventare intellettuali, spirituali, ma senza sostanza. Se è solo preghiera, possiamo diventare molto sentimentali, ma senza sostanza. Allora tutte e due le cose non possiamo escluderle. Vanno di pari passo perché sono tutte e due fondamentali, importanti secondo l'ottica di Dio. Quindi quando abbiamo fallimenti si pensa subito a dire ma dobbiamo usare un metodo migliore, dobbiamo riorganizzarci, almeno io parlo per me. Io penso subito a questo, automaticamente penso a questo quando ho un fallimento, no? Oppure è colpa degli altri. Gli altri non si danno da fare, vedi, abbiamo detto una cosa, gli altri non lo fanno, quindi è colpa degli altri, oppure colpa delle circostanze, il Covid, tutto questo periodo del Covid, mamma mia quante storie su questo Covid, e le chiese, è un periodo difficile, ok, se c'era la persecuzione era un po' più difficile, però vabbè, siamo stati costretti a rimanere a casa, sul divano, davanti alla televisione, vabbè, sofferenze, sì. Poi chi è stato male, mamma mia, non possiamo sminuire le sofferenze di chi è stato male, però tante volte noi pensiamo che in qualche modo falliamo perché le circostanze sono contro di noi, è capitato questo, no? Siamo fatalisti. Invece no, qualcuno disse, per tutti i fallimenti c'è una cosa nascosta, c'è un motivo nascosto, è questo motivo è il fallimento del nostro rapporto personale con Dio. Famiglie che si dividono, problemi di qualsiasi genere, probabilmente una grande percentuale di queste cose è causa del nostro fallimento personale con Dio. Allora, a volte anche noi credenti, no? Io parlo per me, a volte sembra che non ci crediamo alla preghiera. È l'ultima cosa che facciamo dopo aver fatto tutto. Allora, Signore, benedici, come ho detto prima, quello che io ho deciso. E Dio non, tante volte non lo benedice e quindi le cose vanno male. Allora, la preghiera, esortazioni dal Nuovo Testamento, in particolare Gesù, non ha mai insegnato questo non ha mai insegnato nessun tema così frontale, così ufficiale, solo la preghiera. Quindi dobbiamo stare attenti e dobbiamo pensare, allora forse questo tema è fondamentale, è importante, perché se lui ha preso tempo per affrontare questo tema specifico, vuol dire che è fondamentale, vuol dire che è molto importante. Passiamo alla seconda parte, l'esortazione dell'Antico Testamento, particolarmente Giacobbe. Però vediamo prima due esempi nell'Antico Testamento dell'importanza della preghiera. Andiamo un attimo in Esodo, capitolo 2, capitolo 2, il versetto 23 e il versetto 24. Guardate cosa è successo qua, Esodo, capitolo 2, versetto 23 e versetto 24. Dice, durante quel tempo, che fu lungo, il re d'Egitto morì. Noi sappiamo i figli di Israele stavano in Egitto come schiavi. I figli di Israele gemevano, stavano nei guai, era cambiato il faraone, era venuto un faraone, un despota che è andato contro questo popolo, lo voleva eliminare, è stato il primo pensiero di campo di sterminio per gli ebrei. I figli di Israele gemevano a causa della schiavitù e guardate che hanno fatto, e alzarono le grida, e alzavano delle grida, e le grida che la schiavitù strappava loro salirono a Dio. Poi andate a leggere anche Salmo 81, versetto 7, c'è un riferimento a questo. Dio udì i loro gemiti, Dio si ricordò del suo patto con Abramo, con Isacco e con Giacobbe, Dio vide i figli di Israele e ne ebbe compassione. Allora, la domanda è questa, e se non avessero pregato, come sarebbe andata la storia? Non lo sappiamo. Però, qual è stata la base della liberazione? La preghiera. Dio ha udito, Dio si è ricordato, linguaggio umano per spiegare quello che ha fatto Dio, e Dio poi ha visto, stanno soffrendo, e poi Dio ha provveduto. È un po'... Possiamo paragonarlo alla conversione, no? Quando noi ci siamo convertiti, cosa abbiamo fatto? Abbiamo gridato a Dio? Se non gridavamo eravamo salvati lo stesso? No. No. Perché se io non grido a Dio, se io non chiedo perdono dei miei peccati, se io non accetto Gesù, non potrò mai essere salvato. Col cuore si crede, con la bocca si fa confessione. È fondamentale. Allora, questo episodio in Esodo, poi giriamo delle pagine e poi Esodo vediamo che tante volte gridarono, poi Mosè tante volte ha gridato a Dio, Dio, e noi vediamo che in un qualche certo qual modo Mosè ha fatto cambiare idea a Dio diverse volte. Dio voleva fare una cosa, Mosè, Signore, no, ok, faccio quello che dici tu. Io non credo che questi versetti siano scritti per scherzare. Certamente sono scritti con un linguaggio umano per farci capire. La preghiera è un grande mistero, noi non capiamo tutti i dettagli della preghiera, però accettiamo questi versetti. Cerchiamo di capire che è importante la preghiera. È fondamentale. Se, come quella frase che vi ho detto prima, in inglese c'è una frase: quando preghi, Dio opera. Chiaramente Dio opera pure se non preghiamo, però con la preghiera ci succedono tante altre cose che senza preghiera non succedono. Questo la Bibbia ci presenta delle situazioni così. Poi ogni grande risveglio, anche nella storia cristiana moderna, è cominciato da dove? Da qualcuno che ha cominciato a pregare, no? Qualcuno ha detto, ogni grande risveglio iniziò da qualcuno che si è inginocchiato a pregare. E questo è vero. E noi lo vediamo, questo principio, che è un principio vero, nel libro dei Giudici. Allora, il libro dei Giudici, si pensa sempre che questo libro è un libro di decadimento, ed è vero. Giudici è sempre un decadimento spirituale, no? Si va sempre più giù, sempre più giù, sempre più giù. Il popolo disubbidiva, ognuno faceva quello che gli pareva meglio, eccetera, eccetera. Però sono narrati in questo libro, stranamente, tantissimi risvegli. Se noi studiassimo questo libro sotto questo punto di vista, credo che ci aiuterebbe tanto a capire certe cose. Allora, sono narrati moltissimi risvegli che hanno messo un argine, hanno bloccato il decadimento. Anche noi oggi siamo in un mondo in decadimento e quindi proprio ora c'è bisogno della preghiera. Facciamo un esempio, guardate al capitolo 3, versetto 8. Capitolo 3, versetto 8 di Giudici. Perciò l'ira del Signore si accese contro Israele ed egli gli diede nelle mani di Cusan Risataim, re di Mesopotamia, e i figli di Israele furono servi di Cusan Risataim per 8 anni. Quindi loro disubbidirono e Dio permise questo esercito della Mesopotamia molto forte, pericoloso, che hanno sottomesso i figli di Israele, hanno presi come schiavi per 8 anni. Poi, guardate quello che succede al versetto 9, poi i figli di Israele gridarono al Signore. Preghiera, grido, disperato, la disperazione. Tante volte solo la disperazione ci porta a pregare. E Dio certe volte permette la disperazione per aiutarci a inginocchiarci per terra. Allora i figli di Israele gridarono al Signore e il Signore fece sorgere per loro un liberatore, Otniel. Quindi liberazione, Otniel, figlio di Kenaz, fratello minore di Caleb, ed egli li liberò. Lo spirito del Signore venne su di lui ed egli fu giudice in Israele, uscì a combattere, il Signore gli diede nelle mani Cusan Risataim, re di Mesopotamia, e la sua mano fu potente contro Cusan Risataim. Allora, poi ebbero requie per 40 anni, c'è scritto nel versetto 11, guardate, il paese ebbe pace per 40 anni, noi leggiamo questi versetti, tante volte ci sembra che tutto è successo, invece poi c'è un arco di 40 anni dove non è scritto niente e loro vivevano in comunione con Dio, finalmente liberi. Ma da dove è cominciata questa liberazione, da dove è iniziato questo risveglio? Dalla preghiera. E se non gridavano? Nonostante questo Dio mandava un liberatore? Io personalmente credo di no. Poi, capitolo 3, versetto 12. Capitolo 3, versetto 12. I figli di Israele continuarono dopo questi 40 anni a fare ciò che è male agli occhi del Signore, così il Signore rese forte Eglon, re di Moab, contro Israele, perché essi avevano fatto ciò che è male agli occhi del Signore. La storia si ripete. Poi, versetto 14, versetto 15, i figli di Israele furono servi di Eglon, il re di Moab, per 18 anni. Versetto 15, i figli di Israele gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un liberatore, Ehud, figlio di Gera. Poi guardate al versetto 30. Così, in quel giorno, Moab fu umiliato sotto la mano di Israele e il paese ebbe pace per 80 anni. Qui c'è un'altra pausa di 80 anni dove il popolo ebbe pace, dove ebbe finalmente la porta aperta con Dio, avranno fatto grandi feste, avranno riconosciuto i peccati, chissà quello che avranno fatto. Da dove è iniziato anche questo risveglio? Dalla preghiera. Ma veniamo, e poi concludiamo, all'esempio di Giacobbe. Andiamo in Genesi, l'esempio di Giacobbe, però voglio ricordare una cosa, un versetto, quando in Giacomo capitolo 1, versetto 12, Giacomo capitolo 1, versetto 12, quando è scritto: beato l'uomo che sopporta la prova, perché dopo averla superata riceverà la corona della vita che il Signore ha promesso a quelli che lo amano. Allora, vedete, Dio manda delle prove nella vita, degli esami, è come gli esami di scuola, no? Tu puoi superarlo oppure no. E il credente è sottoposto a prove. Poi Giacomo ci dice, siano argomento di completa gioia queste prove. Istintivamente pensiamo, ma come fanno a essere argomento di completa gioia? Poi è come un po' gli esami, no? La persona che fa l'esame i giorni prima vive in un modo, diciamo, non molto bello, agitato, non dorme la notte, però poi quest'esame, poi se superi l'esame, quest'esame porterà tanta gioia. Allora poi tu, ricordando della fatica che hai fatto, allora dice, le prove, questi esami veramente sono argomento di completa allegrezza, perché mi hanno aiutato a conoscere di più, mi hanno fatto diventare un idraulico migliore, mi hanno fatto diventare un medico migliore, mi hanno fatto diventare un parrucchiere migliore, perché si è studiato, perché si è superato le prove, gli esami. Allora la maturità del credente dirà sempre, le prove, anche se al momento non ci piacciono, però sono argomento di gioia perché produrranno del frutto. Allora, con questo in mente, parliamo di Giacobbe. Giacobbe in Genesi, dal capitolo 28 al capitolo 31, era lontano da casa. Lui era, come sappiamo, uno dei patriarchi, era lontano da casa per 20 anni. E noi in questi capitoli non vediamo un Giacobbe molto spirituale, anzi, insomma, non era, diciamo, un credente, un esempio. E in questi capitoli mai, a differenza di altri, mai è scritto che lui ha pregato, ha fatto sempre di testa sua, ha deciso, ha fatto tutto quello che voleva. Poi a un certo momento c'è una preghiera, la prima volta che nella sua vita viene registrata una preghiera. Genesi capitolo 32, leggiamo insieme questi pochi versetti. Genesi 32, versetto, dal versetto 8. Giacobbe a un certo punto deve incontrare suo fratello Esaù, sappiamo tutti la storia. E allora lui dice: se Esaù viene, contro una delle schiere la batte, l'altra che rimarrà potrà salvarsi. Quindi stava già progettando, sempre di testa sua, come risolvere questi problemi. Sempre di testa sua. Poi al versetto 9, guardate. Poi Giacobbe disse, finalmente parla con Dio: oh Dio d'Abramo mio padre, Dio di mio padre Isacco, oh Signore, che mi dicesti, torna al tuo paese dai tuoi parenti e ti farò del bene. Io sono troppo piccolo per essere degno di tutta la benevolenza che hai usato e di tutta la fedeltà che hai dimostrato al tuo servo. Perché quando passai questo Giordano avevo solo il mio bastone e ora ho due schiere. Liberami, ti prego, guardate che preghiera intensa, no? Liberami, ti prego, dalle mani di mio fratello, dalle mani di Esaù, perché io ho paura di lui e temo che venga e mi assalga, non risparmiando né madre né figli. Tu dicesti, certo, io ti farò del bene, quindi ricordati, Dio, quello che hai detto, certo, io ti farò del bene e farò diventare la tua discendenza come la sabbia del mare, tanto numerosa che non la si può contare. Finalmente nella sua vita ha registrato una preghiera di disperazione, una preghiera di disperazione. Lui era stato scelto da Dio per essere una benedizione per tutto il mondo, doveva ricevere tutte le promesse di Abramo e Isacco, era un portatore di queste promesse, fino a quel momento fu preservato da Dio in un modo misericordioso, perché altrimenti Dio lo avrebbe spazzato via. Ma Dio però voleva trasformarlo in una persona che pregava, perché per mezzo di lui il mondo intero doveva ricevere, anche noi oggi dipendiamo da Giacobbe, anche noi oggi il mondo intero doveva ricevere una benedizione, e lui era una persona storicamente importante per questo, era fonte di benedizione, come anche noi siamo diventati fonte di benedizione. Allora, cosa spinge Giacobbe a pregare, a cercare la presenza di Dio? Cosa ha scaturito la sua preghiera? La paura. Solo quello lo ha fatto diventare più spirituale. La paura. Solo in questa circostanza lui ha cominciato a pregare. Quindi, beato l'uomo che sostiene la prova, perché se la supera, perché potrebbe anche non superarla, e se Dio ti boccia nella prova, la devi ripetere, prima o poi si ripete. Io ho visto nella mia vita, io ho fatto le mie esperienze personali, anche non gravi, grazie a Dio, però io ho visto alcuni credenti nel momento della disperazione, avevano malattie importanti, eccetera, sono diventati spiritualissimi, hanno pregato, hanno frequentato la chiesa più regolarmente. E questo è positivo, perché è positivo. Poi, quando hanno superato la prova, sono ritornati nella vita di prima. Bocciato, perché non hai imparato nulla. È stato solo egoismo. La tua preghiera è stato solo egoismo. Questo possiamo cadere tutti, in questo errore. Allora, Giacobbe, davanti a questa prova terribile, immedesimiamoci in Giacobbe. Tu hai una schiera, famiglie, figli, e adesso viene mio fratello e forse li ucciderà, li sterminerà tutti. Cosa avresti fatto te? Quello che ha fatto Giacobbe. Disperato, ha gridato a Dio. Allora, alla fine, poi lui, pensate, alla fine, quando è diventato vecchio, Genesi 47:10, da non trascurare, lui ha benedetto Faraone. Pensate com'era cresciuto. Ha benedetto Faraone, l'uomo, c'è scritto in un salmo, era l'uomo più potente della terra. Aveva l'esercito più potente della terra. E lui è riuscito, da misero pastore, a benedire questa persona importantissima. E questo non è da trascurare, questo dettaglio. Quindi lui è stato trasformato in fonte di benedizione. Quindi Giacobbe era padre di questa famiglia importante anche per noi oggi. Dominava questo faraone, dominava il mondo intero, e Giacobbe da uomo piccolo lo ha benedetto. In ebrei c'è scritto che l'inferiore è benedetto dal superiore. Chi era superiore? Faraone o Giacobbe? Giacobbe. Allora, se vogliamo essere superiori nel senso secondo Dio, se vogliamo essere persone, uomini di Dio, donne di Dio, dobbiamo veramente inginocchiarci di più. Allora, come ebbe inizio questo cambiamento nella vita di Giacobbe? Attraverso la paura. Ebbe inizio da là. La sua prima preghiera era causa della paura. Allora, vediamo tre principi e poi concludiamo. Allora, Dio alle volte ci deve portare in situazioni dove saremo soli, per farci capire che dobbiamo cambiare atteggiamento. Quello che ci capita nella vita non è una disgrazia, questo lo pensano i non credenti. Quello che ci capita nella vita non è qualcosa che Dio gli è sfuggito dalle mani. Ma Dio è capace, perché è Dio, di usare tutte le circostanze per il nostro bene. Allora, in quel momento Dio iniziò, quando lui stava solo, allora proprio in quel momento Dio iniziò a lottare con Giacobbe, perché Giacobbe era duro, era un uomo duro, era un capoccione, diremo oggi. Non capiva. E allora Dio ha lottato con lui. Guardate capitolo 32, versetto 24. Giacobbe rimase solo. E un uomo lottò con lui. E noi sappiamo dalla Bibbia, adesso non giriamo pagine, però sappiamo che questo era Dio. Osea 12,4 c'è scritto che era Dio quest'uomo. In quel momento Dio iniziò a lottare con lui. Perché? Perché Dio deve spezzarci. Dio ci deve spezzare. Dio è costretto a vincere ognuno di noi perché in noi trova resistenza. Sempre. Abbiamo questa natura peccaminosa che resiste sempre a Dio, sempre, quella non migliorerà mai. Allora, in noi lui trova resistenza e lui vuole, con la sua tecnica, con i suoi metodi, sempre molto misericordiosi, perché altrimenti, vuole però spezzarci. Spezzare la nostra propria volontà, spezzare la nostra ribellione che abbiamo dentro, questa ricerca egoistica che noi spesso facciamo, che possiamo cadere nell'errore di fare continuamente per voler essere sempre, realizzare i nostri progetti, la mia vita. E certe volte io ho notato, diciamo, che anche molti canti che noi facciamo in generale, non quelli che abbiamo fatto stamattina, però tante volte i canti cristiani non mi piacciono, sono una ricerca dell'egoismo. Signore, tu mi dai questo, tu mi dai quello, tu mi dammi questo, tu dammi quello, tu dammi quell'altro. Sono canti dell'egoismo. Certo che noi chiediamo a Dio di darci tutto, no? Ce l'abbiamo detto, però certe volte è perché noi vogliamo rimanere dove stiamo, vogliamo rimanere nella situazione in cui stiamo perché ci siamo incaponiti a stare in quella situazione, e noi quando preghiamo che diciamo? Signore, aiutami a portare avanti questa mia filosofia, invece di dire: Signore, se io pecco, spezzami. Rompimi. C'è un libro scritto da William MacDonald, che è stato tradotto in italiano però solo in PDF, è un libro vecchio, che è intitolato Signore, rompimi. E lui spiega molto bene, con tanti esempi nella Bibbia, che se vogliamo diventare uomini spirituali dobbiamo pregare così, perché noi abbiamo una resistenza dentro e Dio deve lottare con noi. Il Signore vuole portarci in una situazione tante volte in cui noi rimaniamo soli, come con Abramo. Abramo, quando è andato sul monte e ha sacrificato il figlio, se voi leggete le pagine prima bene, lui stava mettendo la sua fiducia in che? Nelle sue mosse politiche, per avere pace con quello, pace con quell'altro, e stava cominciando a dire: è bene fare questo accordo, quell'altro accordo, facciamo questa associazione, firmiamo che non ci facciamo del male gli uni gli altri, e lui stava piano piano, la sua fiducia in Dio si stava spostando a una fiducia politica, chiamiamola così. Allora Dio ha visto questo: questo è il fatto. Allora Giacobbe, senti un po', sacrificami un po' tuo figlio. Mamma mia, Giacobbe non credo che andava sul monte fischiettando, cantando Gesù mi dà la vita, perché aveva fede. No, io sono come... No, no. Ha ubbidito, è andato sul monte, c'aveva un muso che strusciava per terra. Però, salendo sul monte, ha pensato, ma Dio lo può risuscitare. Allora, sappiamo la storia, lui ha superato la prova. E Dio che cosa gli ha detto dopo? Adesso io so che tu mi temi. Noi pensiamo, lui lo ha fatto per dimostrare agli altri, tutte queste cose. Non c'è scritto così. C'è scritto, Dio dice, io so adesso che tu mi temi. Dio vuole vedere da noi la nostra professione di fede in pratica. Dio vuole vedere da noi se noi siamo veramente suoi figli. Lo pretende di vederlo. Se non è stata una confessione di fede superficiale. Allora qui Giacobbe, anche lui, rimase solo e poi vediamo che sta imparando a perseverare. Guardate il versetto 25. Quando quest'uomo vide che non poteva vincerlo, ma ci rendiamo conto che c'è scritto qua? Quando Dio vide che non poteva vincerlo, perché Dio rispetta la nostra volontà, gli toccò la giuntura dell'anca e la giuntura dell'anca di Giacobbe fu slocata mentre quello lottava con lui. Allora lui perseverava. Allora, guardate il versetto 27, e l'uomo disse, lasciami andare perché spunta l'alba. Dio disse a lui, e Giacobbe, non ti lascerò andare prima che tu mi abbia benedetto. Qual è stata questa esperienza? Lui ha lottato con Dio, ha perso, perché dopo non significa che lui ha perso, perché Dio gli ha slocato l'anca, e allora Giacobbe ha capito che doveva cambiare questo caratteraccio che c'aveva, questa durezza che c'aveva, questa resistenza che c'aveva, e Dio gli ha toccato l'anca e lo ha slocato, quindi lui adesso impara, sta imparando a dipendere da Dio, a perseverare, no, Signore, guarda, io non ti lascio finché tu non mi benedici. Questo nella preghiera deve avvenire in noi. Signore, io non ti lascio finché tu non mi benedici. La perseveranza, Gesù l'ha spiegato, la vedova che andava dal giudice, che ha parlato, e questo giudice non ce la faceva più, che lei veniva tutti i giorni, basta, questa mi rompe la testa, allora gli faccio le cose. E Gesù ha detto, così dovete pregare al Padre. È quello che ha fatto Giacobbe. Signore, no, no, dove vai? Finché non mi benedici io non ti lascerò andare, l'ha preso per il braccio, per la maglietta, non so che c'aveva. No, mi devi benedire, questa è la forza della preghiera, questo è quello che dobbiamo imparare. La preghiera non è facile, la preghiera è un mistero. Perseverare, un elemento fondamentale da approfondire, non mollare nella preghiera finché non ci dà quello che gli chiediamo. Gli slogò l'anca, Dio ruppe la resistenza, la forza che si opponeva a Dio, Dio gli ha tolto la forza. Così Giacobbe diventò debole. E finalmente, quando uno diventa debole, come dice Paolo, allora diventa forte. Allora Dio aveva stroncato la fiducia in se stesso, le sue armi carnali erano inutili, il fallimento del passato, il fallimento della sua vita era chiaro. Allora solo in quel momento Giacobbe realizzò che Dio poteva essere l'unica forza. Allora, Signore, io non ti lascerò finché tu non mi hai benedetto. E queste erano tutte lezioni che Dio stava dando a lui, ma anche a noi, alle porte della terra promessa. Prima di entrare nella terra promessa. Quindi l'autosufficienza fallirà, non è compatibile con l'opera di Dio, solo la fede vince il mondo. Quindi sono grandi lezioni per noi, che tutti impareremo prima o poi. Appena, almeno io parlo di me stesso, quando mi sono convertito, i primi tempi che mi ero convertito, ero pieno di euforia, di forza, pregavo molto di più, e poi in qualche modo questo si è spento, e questo penso che tutti lo sperimentano. Quindi Dio ci deve condurre all'esperienza di Giacobbe. Dio deve permettere le prove per insegnarci che solo Lui può aiutarci. E quando capisci che non hai più sostegno, è solo allora Dio potrà vincere su di te. Poi l'ultima frase, quando dice: perché tu hai lottato con Dio e con gli uomini e hai vinto, significa hai superato la prova. È anche, diciamo, una profezia futura. E hai superato la prova. Non che hai vinto con Dio, perché Dio poteva pure andarsene, ma Lui l'ha fermato. E Dio gli ha slogato l'anca. Quindi Dio ha vinto su Giacobbe, però lui ha vinto perché ha fatto la volontà di Dio. Lui ha vinto perché ha capito e si è sottomesso a Dio. E ha capito che doveva zoppicare tutta la vita. Non era più forte, perché chi ha difficoltà con le gambe è molto limitato nella lotta, qualsiasi lotta. Quindi Dio gli ha dato questo, diciamo, questa scheggia nella carne per tutta la vita, come a Paolo. Allora, quando finalmente ci arrendiamo, possiamo dire, come ha detto Giacobbe qui, dice: Signore, io non ti lascerò prima che tu mi abbia benedetto. Allora concludiamo. Penso che nella nostra chiesa ad Avigliana, ma anche qua, penso che ci sono dei cambiamenti in corso. Abbiamo tante prove davanti, abbiamo tante sfide nel tempo, e abbiamo bisogno della preghiera, abbiamo bisogno di essere dipendenti da Dio, e dobbiamo pensare a modi come migliorare personalmente la nostra preghiera e come migliorarla come chiesa. Noi stiamo cercando di vederci durante la settimana, ci abbiamo due gruppi, il venerdì, uno alle 7 di mattina prima del lavoro e uno alle 8, c'è chi può venire alle 7, chi può venire alle 8, perché vogliamo aiutare, incentivare, aiutarci gli uni gli altri alla preghiera, perché è importante, è molto importante. Quindi ognuno di noi come chiese e come singoli dobbiamo trovare dei modi per pregare di più. Dobbiamo, ma non per pregare di più solo per pregare di più, ma capire e sperimentare questi tre atteggiamenti, avere questa costanza nella preghiera. Poi oggi pomeriggio, se venite, un ostacolo della preghiera è anche quello di non capire che cos'è la fede. Noi siamo salvati per fede, no? Però questa è una cosa, ma noi dobbiamo vivere per fede. Allora, da dove viene la fede? E la Bibbia ci dice deve venire dalla parola di Dio. Allora noi dobbiamo pregare e chiedere a Dio: i suoi, Signore, dammi questo comando, dammi questo che ti chiedo, Signore, c'ho questo soggetto di preghiera, fammi capire, dammi un ordine, se lo devo fare o no. E allora, se abbiamo questa comunione intima con Dio, se abbiamo questa comunione stretta con Dio, allora sperimenteremo sempre di più, come abbiamo cantato, no? Sempre più vicino a te. È questo, sempre più vicino a Dio. Come possiamo essere sempre più vicini a Dio? Allora dobbiamo sperimentare con la preghiera. Allora, concludo. Erode, un giorno, iniziò a maltrattare la Chiesa. Atti capitolo 12. E fece uccidere di spada Giacomo, fratello di Giovanni, e ha visto che questo, lui era un furbacchione, ha visto che questo piaceva, lo rendeva più popolare, era un politico, e allora che cosa ha fatto? Ha incarcerato pure Pietro e voleva uccidere anche Pietro, come ha ucciso Giacomo. l'ho meditato per caso stamattina. Allora, Giacomo, allora che cosa ci dice Luca in Atti 12? Che mentre c'era questa situazione difficile, la Chiesa era riunita in preghiera. E cosa successe? Che a un certo punto Pietro, con tutti i soldati intorno, la cella, eccetera, Dio anestetizza tutti, va lì, Pietro, vieni, alzati, cadono dalle sue braccia le catene, va via, esce fuori, poi va a casa di questi credenti, perché lui sapeva le abitudini della Chiesa, è andato a casa forse di notte, dove si riuniva la Chiesa a pregare, lo sapeva, bussa, questa serva rode, apre, anzi no, non apre, sente, chi è? Sono Pietro. Che cosa fa? Rientra dentro, invece di aprire la porta, rientra dentro e va a dirlo agli altri, è Pietro, stiamo pregando, no? È Pietro. E gli altri, ma tu sei pazza. È quello che è successo con l'Albania. Mi ricordo il papà di Jonathan lo disse, no? Abbiamo pregato per 20 anni per l'Albania, 30 anni, poi quando è crollato tutto non ci credevamo. Allora che razza di preghiera abbiamo fatto? Allora questi hanno detto, ma sei pazza, sarà il suo angelo. Invece era Pietro, perché la Chiesa era lì che pregava per lui. Lui stava dormendo, la mattina dopo doveva essere giustiziato, e lì era il sonno dei giusti, dormiva, tranquillo. Poi è successo questo perché dietro c'era una chiesa che pregava. Capite la potenza della preghiera? Allora, vogliamo concludere? E vogliamo ricordare questo versetto alle spalle che ho? La preghiera del giusto ha una grande efficacia, grande. E allora io personalmente nella mia vita voglio migliorare in questo campo, perché sono molto, ma molto mancante. Vogliamo ringraziare Dio. Signore, ti ringraziamo perché tu ci tratti veramente da collaboratori. Tu vuoi un rapporto con noi, vuoi collaborare con noi, e noi siamo privilegiati perché, Signore, possiamo collaborare con te. Signore, aiutaci ad essere dipendenti da te, aiutaci ad essere, a capire che noi dobbiamo tendere la mano come un mendicante tutti i giorni verso di te. Aiutaci ad avere questo atteggiamento di sottomissione, di dipendenza da te. Signore, aiutaci a tutti noi, perché sentiamo la necessità di farlo, quindi ti chiediamo questo, ti vogliamo implorare di questo, Signore, perché non vogliamo perdere tempo su questa terra, non vogliamo andare dietro a cose che non valgono nulla, ma vogliamo lavorare per te, vogliamo glorificarti su questa terra. Aiutaci a farlo, e noi confessiamo che dipendiamo da te, quindi aiutaci e rispondi alle nostre preghiere, nel nome di Gesù. Amen.